Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. In Lombardia le città urlano no, 8 capoluoghi di provincia su 12 hanno votato contro la riforma Meloni, ma se si guarda alle province prevale il sì, l'unica dove vince il no è quella di Milano. In città, a Milano, il no vince con il 58%, stravince fuori dal municipio 1, in serata alla festa in Piazza Duomo, con tantissimi giovani, la generazione Gaza che ha spinto il no. 15 licenziati, 15 sospesi. Alla GLS di San Giuliano Milanese scatta la protesta, in questi minuti presidio fuori dai magazzini con il sindacato USB. 100 anni di Dario Fo, eredità importante per Milano. Da oggi settimana ricca di iniziative per ricordare il premio Nobel. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi vedrà cieli sereni, salvo al più qualche velatura di nubi alte, soprattutto verso sera. Fresco di primo mattino, ma in giornata molto mite, con temperature massime da 16 a 18 gradi. Domani sempre in gran parte soleggiato e in mattinata nel pomeriggio, poi atteso un peggioramento verso sera con probabili rovesci a partire dalle Alpi, in estensione poi anche alla pianura.
8 capoluoghi su 12 al no, le province, tranne quella di Milano, al sì. È stato un voto a due facce, quello lombardo, in questo referendum sulla magistratura voluto dal governo Meloni. Un voto che ha misurato la temperatura politica degli elettori lombardi. Il primo dato importante è la partecipazione. L'affluenza è tornata a salire rispetto all'ultimo decennio. La partecipazione straordinaria si è vista in voti assoluti, soprattutto a sinistra. A livello regionale, il no ha incassato 1 milione di voti in più rispetto ai voti incassati dal centro-sinistra alle regionali del 2023. Anche a Milano il no ha incassato 100.000 voti in più rispetto ai voti del centro-sinistra alle ultime elezioni comunali. L'entusiasmo per questa forte partecipazione e per la vittoria si è riversato ieri sera in Piazza Duomo. Inviata Chiara Manetti.
Una festa vera e propria, durata oltre 2 ore, che ha riempito di musica e corpi in movimento il cuore di Milano, ad animarla soprattutto loro, i più giovani, quelli che con tutta probabilità hanno contribuito in modo decisivo a questo risultato, oltre le aspettative. Dobbiamo abituarci alla vittoria, hanno detto da Piazza del Duomo, mentre festeggiavano. Per alcuni era la prima volta, la prima vittoria di qualcosa in cui avevano davvero creduto.
Felicissime!
Sicuramente è la prima volta che voto qualcosa che vince.
Che ne hai?
Ne ho 22. Non ho mai vinto comunali, referendum, cose europee. Questa volta abbiamo vinto e siamo tutti felicissimi di questo.
Io sono 2004, ho 20 anni. Condivido quello che ha detto il compagno. Niente analisi della sconfitta stasera. Stavolta la fanno gli altri.
Il clima era questo, una soddisfazione che per molti aveva il sapore di una scoperta. Le canzoni, da C'è chi dice no di Vasco Rossi a Grazie mano grazie di Willy Peyote, hanno tenuto la piazza viva sotto lo sguardo curioso dei turisti arrivati per fotografare una chiesa maestosa e capitati in mezzo a bandiere colorate e persone in festa. Una festa convocata appena un'ora prima dalle sale della Camera del Lavoro di Milano, dove nel pomeriggio si seguiva lo spoglio e che non si è esaurita in un brindisi o in qualche slogan. Finito per allargarsi, prendere spazio, durare. I ragazzi e le ragazze che hanno raccolto l'invito, studenti e studentesse, giovani lavoratori e lavoratrici, attivisti, hanno raccontato di confronti sani e costruttivi tra coetanei, anche tra chi aveva posizioni diverse, qualcosa che forse è mancato altrove. E ieri, più che mai, questa piazza ha mostrato quanto questa Costituzione sia sentita come propria, quanto conti l'antifascismo, quanto valga essere riconosciuti, avere un peso, una voce. Ora è sempre resistenza, hanno gridato. Poi le ultime note affidate ai Modena City Rumbles, con fischi al vento e bella ciao, e la piazza è esplosa in una gioia collettiva che ha fatto rumore e che adesso chiede di non essere ignorata.
Grande soddisfazione dal comitato milanese per il no. Sentiamo Primo Minelli dell'ANPI provinciale di Milano.
Il dato politico è che hanno voluto dividere il paese e sono stati bocciati. L'Italia è un paese che difende la Costituzione, perché la Costituzione è un bene unitario, una Costituzione nata dalla Resistenza, anche per questa ragione, come dire, secondo me sarà un bel 25 aprile dopo questa vittoria. La seconda cosa è questa qui. Allora, Milano, città con tutti i suoi comuni dell'Interland che si appresteranno ad andare alle elezioni più avanti, traggano insegnamento le forze politiche progressiste e di sinistra da questo risultato. perché lì la Milano medaglia d'oro dalla resistenza non può cadere nelle mani della destra. L'antifascismo, credo, continui a vivere con questo voto. Non c'è dubbio che i giovani intanto sono andati a votare. Io vedevo nelle assemblee che facevamo, nei comizi che facevamo, c'erano molti giovani interessati a difendere la Costituzione. La cosa che in prima battuta mi viene da dire è questa: c'era un popolo legato alla Costituzione, al mondo del centro-sinistra, che aveva perso la fiducia e che in questa occasione ha detto no, vado a votare.
La Lombardia complessivamente, come dicevamo, ha votato sì, 53%, ma 8 città su 12, 8 capoluoghi di provincia hanno votato no. Hanno votato sì Cremona, Lecco, Sondrio, Varese. Entrambi gli schieramenti hanno fatto boom di voti, frutto dell'affluenza alta al 63%. Sentiamo Alessandro Braga.
Se si tiene buona la macrodivisione un po' approssimativa che vuole schierati per il no i partiti dell'opposizione al governo nazionale e quelli di maggioranza compatti per il sì, il primo dato che balza agli occhi è la conferma di un trend ormai consolidato da diversi anni nel nostro territorio, che il voto nelle grandi città è tendenzialmente progressista, mentre quello dei comuni minori è sostanzialmente a destra. E allora non stupisce che nei comuni capoluogo di provincia ci sia una netta prevalenza del no, 8 su 12. Questo può significare che il centrosinistra, o campo largo che dir si voglia, in caso si presentasse unito alle elezioni amministrative, potrebbe avere maggiori chance di vittoria nelle grandi città lombarde, opposta alla previsione per le regionali, ancora distanti, almeno sulla carta, dove il voto delle province, fatta eccezione per la città metropolitana di Milano, andrebbe a premiare una coalizione di centrodestra. Il risultato globale regionale dice che il sì ha prevalso col 53,6% dei voti. Discorso a parte per il comune capoluogo. Milano conferma la sua preferenza per il centrosinistra, con una prevalenza dei no diffusa in tutti i municipi, se si esclude quello del centro storico, dove però alle ultime elezioni avevano ottenuto un risultato importante i partiti dell'ormai fu terzo polo, stavolta schierati per il sì. Ultima considerazione è quella dell'affluenza, ovunque alta in Lombardia. I votanti per il sì e per il no sono stati ampiamente maggiori rispetto ai voti presi dai candidati alla presidenza della regione dei due maggiori schieramenti nel 2023, segno che la mobilitazione dal basso dei comitati ha una presa sull'elettorato, dell'una e dell'altra parte.
Soddisfatte le opposizioni in consiglio regionale alla destra, da Attilio Fontana, 5 Stelle, AVS, PD. Sentiamo Silvia Roggiani, segretaria lombarda del PD.
Stiamo tutti festeggiando perché il risultato è stato straordinario. Questo referendum è stato chiamato dalla destra in primo luogo, che si aspettava un plebiscito, che non è arrivato. E non è arrivato neanche in Lombardia, perché contavano sulle loro regioni casse forti di voti e comunque 53-46, secondo gli ultimi dati di cui disponiamo a questo momento, ancora non sono conclusi gli scrutini, non è quella distanza così grande che ci potevamo aspettare, anche perché si potevano aspettare loro, anche perché sappiamo che una parte dell'opposizione a Fontana e anche una piccola parte del Partito Democratico ha votato sì.
Da questa mattina fuori dalla GLS di San Giuliano Milanese c'è un presidio di autisti di furgoncini con le loro famiglie. Ci sono una quindicina di licenziamenti nel magazzino di Sesto Ulteriano e una quindicina di sospensioni. La società contesta loro poca produttività. Molti di loro fanno parte del sindacato di base USB. Sentiamo Roberto Montanari della direzione nazionale di USB.
Quello che vuole il fornitore di servizi è che questi lavoratori vadano non rispettando il codice della strada e quindi mettendo a rischio la sicurezza dell'utenza debole della strada oltre che la loro. Stiamo parlando di una cinquantina di corrieri, una quindicina dei quali sono stati licenziati, tra cui tutte le RSA e tutti gli altri lavoratori che sono stati sospesi con sanzioni disciplinari per scarso rendimento. I lavoratori buttati in mezzo ad una strada saranno in presidio con le famiglie, con le mogli, con i mariti, con i bambini, con le bambine, davanti alla sede legale della GLS in San Giuliano Milanese. Stiamo parlando di lavoratori che in stragrande maggioranza sono lavoratori migranti che provengono dal Sud America e dall'Est Europa, sono ovviamente lavoratori giovani, nella logistica l'età media è molto bassa, sono comunque lavoratori che hanno anzianità convenzionali di servizio che superano i 10 anni.
A Legnano, dove Lega e Fratelli d'Italia si sono opposte all'intitolazione della sala consiliare a Giacomo Matteotti, parlamentare socialista ucciso dai fascisti, oggi ci sarà la presentazione del libro di Riccardo Nencini sulla figura di Matteotti. Da Legnano, Beppe Viganò.
La presentazione del libro su Giacomo Matteotti è il secondo atto che l'amministrazione comunale legnanese dedica al deputato socialista. Il primo è andato in scena la scorsa settimana con l'intitolazione dell'aula consiliare al martire della democrazia assassinato dai fascisti, intitolazione che ha portato con sé la coda tossica del comunicato apparso sul sito della Lega Salvini, in cui si accusava l'amministrazione di aver dedicato la sala a un personaggio divisivo e non rappresentativo della comunità legnanese. Secondo la Lega, altre più meritevoli persone, come imprenditori o commercianti o per esempio lo stilista Ferré, avrebbero dovuto essere celebrate con l'intitolazione della sala. Il sindaco Lorenzo Radice prosegue ovviamente con le celebrazioni previste e con l'invito a Riccardo Nencini, già senatore, europarlamentare ed ex segretario del Partito Socialista, per la presentazione del suo libro dal titolo Muoio per te, edito da Mondadori. Il racconto del libro prende il via la mattina del 30 maggio 1924, quando Matteotti prese la parola a Montecitorio denunciando i brogli elettorali dei fascisti, e si concluse nella stessa aula nel pomeriggio del 3 gennaio 1925, col discorso di Mussolini, in cui si assunse responsabilità politica, storica e morale per la morte di Matteotti. La narrazione, ricostruita soprattutto attraverso la prospettiva del principale avversario del deputato socialista, ossia il duce, mandante dell'esecuzione, coinvolge una serie di personaggi, dai sicari al magistrato che indagò sulla morte, sino a Turati, Giolitti, Gramsci, Anna Kulishoff, Margherita Sarfatti e ovviamente Velia, la vedova di Matteotti. L'appuntamento con Riccardo Nencini è per le ore 18 nella sala degli stemmi del municipio di Legnano.
Oggi si festeggia il centenario della nascita di Dario Fo. A Milano ci sono tante iniziative per tutta la settimana, organizzate sia dal Comune che dalla Fondazione Fo. Radio Popolare mercoledì trasmetterà per tutta la giornata fuori dalla Palazzina Liberty, la casa artistica di Dario Fo e Franca Rame, occupata a metà anni 70, un legame speciale, quello tra il premio Nobel e Milano. Così ne parlava lo stesso Dario Fo ai nostri microfoni nel 2015.
Mi vergogno di tanta fortuna che noi abbiamo goduto nel teatro, soprattutto a Milano. Milano è stata veramente la città che ci ha allevato e tenuto in affetto stupendo, delizioso.
È tutto per questa edizione di Meteo Regione condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.